Allora, innanzitutto comincio a presentarmi, io mi presento sempre. Io non sono un tecnico, non è il mio lavoro, assolutamente lontanissimo da tutto quello che è il mio lavoro, per cui non ho interessi professionali, non ho neanche una preparazione ben precisa, ho sempre stato un appassionato, da molti anni però, di informatica, in particolare dell'informatica che si basa sul software libero, sull'open source, come viene detto, per un fatto di comodità, non tanto per un'adesione quanto ideologica, quanto più per una questione di comodità, perché era fondamentalmente il software che mi permetteva di fare quello che mi piaceva fare. Quindi tutto ciò che la storia, vi dirò soltanto che io provengo dal mondo del BBS, nel senso che le prime cose che ho fatto in questo ambito erano le BBS, che erano sistemi poco più che personali, piccoli servizi che si riunivano e facevano un network internazionale o più network. Ad esempio il più grande era Fidonet, e poi ce n'erano altri, c'era Cybernet, dal quale poi è nato il CN, e poi dai CN è nato poi Opistici, e vengono da quel mondo lì, per molte di quelle persone vengono da quello lì. E oltre a quello anche i LUG, sono Linux User Group. Ok. I will try, BBS is a bulletin board system, okay? They was born in the 80s in USA, and they formed in the year a worldwide network based not on internet, before internet, is based on phone lines, okay? The connection was made using the phone lines. Okay? Il senso principale di quello che erano le BBS era proprio quello di avere servizi personali, privati. Poi si potevano anche estendere a degli utenti, però l'idea era quello di avere ognuno la propria. Ognuno la cosina in casa. Questa idea a me ha sempre appassionato, e quindi l'ho portato, quando è arrivato maledettamente internet nel 93, mi sembra 93-94, Usenet sorpassò il traffico di Fidonet, lì fu un momento di mancamento, perché all'inizio le BBS facevano un enorme traffico, molto più grande di quello era Usenet. Usenet, non so se avete idea di che cos'è tuttora. Quello che vengono chiamati newsgroup, è una rete, cioè tuttora più antica tra l'altro di internet, che permetteva alle persone di scriversi fondamentalmente, permette tuttora tra l'altro. Comunque tralascio, perché sennò mi viene la lacrimuccia, e lascio perdere, e vi racconto da dove vengo in questa cosa qui, questa cosa del server casalingo. Per cui quando è arrivato internet ho dovuto cambiare, abbandonare maledettamente la mia BBS, però il mio computer si chiama tuttora BBS. Allora, quella è l'unica cosa rimasta. E infatti in casa mia viene chiamata la BBS, anche se non fa più niente di tutto ciò. E cosa facevo? Avevo un computer casalingo, computer normale, acceso 24 ore su 24, collegato a internet attraverso all'inizio il telefono, poi la DSL e poi quello che c'è adesso, e sui quali installavo i vari servizi, la posta elettronica, sistemi di scambio file, sistemi di messaggistica. Era una palla terribile, una rottura di coglioni strepitosa. Lo faccio vedere qui, non essendo un tecnico, mi ci annoiavo come un'ostrica, per cui c'era un monte di fatica davvero. Poi spesso non riuscivo a farlo funzionare, e i miei utenti si lamentavano moltissimo, non riuscivo a farlo funzionare continuamente, e soprattutto ero costretto sempre ad utilizzare programmi di versione vetuste, perché erano quelle più facili poi da trovare, da configurare, da gestire, però ero sempre indietro. Oh, perché lo faccio? Appunto, venendo dalle BBS, quello che spero, è di riuscire a tenere in ambito privato tutto quello che sento intimamente privato, quindi le comunicazioni, i contatti che tengo, tutto ciò che riguarda appunto la mia comunicazione. E questo è il punto fondamentale. E poi soprattutto, come dicevano una volta gli hacker, lo faccio perché si può fare. Se si può fare, lo faccio. Questo è il... Si può fare, prima di aver trovato questa possibilità, con una gran fatica, una gran noia, e ci perdevo molto di tempo. Io faccio anche altre cose, non avevo tantissima passione. Ad un certo punto incontro questo progetto ad un Chaos Computer Congress di alcuni anni fa, che era esattamente quello che facevo io, solo che lo facevano in tanti, lo facevano gente esperta, e lo facevano con le mie aspirazioni, con i miei pensieri in testa. Mantenere nel privato quello che anche loro, come me, sentivano privato. E effettivamente fu un amore a prima vista. In effetti mi ci è voluto poi degli anni per provare a installarlo, a utilizzarlo e a installarlo nel concreto, perché appunto il passaggio da quella montagna di lavoro che c'avevo su quegli hard disk a questa cosa qui è stato un passaggio lungo, è stato grazie al lockdown che l'ho potuto fare. In verità io era l'occasione, diciamo, e appunto in quell'occasione l'ho potuto passare, e in effetti mi ci sono trovato tanto tanto bene. Cosa prometteva di un host quando te lo presentavano? Un monte di cose che appunto a me piacevano. Innanzitutto l'uso di Debian, perché utilizzavo Debian anche prima, e utilizzo moltissimo Debian in tante situazioni, per cui la conoscevo e la cosa mi piaceva. E oltretutto mi piaceva l'idea di non voler rincominciare a reinventare la ruota altre volte. Cioè, loro prendevano un sistema operativo già sistemato, già funzionante, e lo adattavano a quello che erano le loro richieste. La disponibilità di tanti, tanti, tanti programmi, poi le vedremo un pochino, anzi, se qualcuno ha un computer e vuole intanto guardare qualcosa, c'è uno Unohost in questa rete, con le password semplicissime, appena installato, e quindi uno può vedere anche la quantità immane di programmi che stanno facendo. Prometteva anche una gestione integrata, diciamo semplificata, di tutto quello che è lo smadonnamento della gestione di un server di questo genere, cioè l'installazione, le dipendenze, la configurazione, tutte cose che normalmente è una rottura di palle, non indifferente. Prometteva, e in effetti quello lo mantiene assolutamente, appena installato, di avere un'interfaccia semplice per tutti gli utenti. In effetti, quando uno apre la pagina web relativa, vede che c'è un'interfaccia estremamente semplice, e gli utenti, se la utilizzano in quel modo lì, ma in verità non la utilizzano mai, poi spiegherò perché, è già fatta, è già preparata. L'utilizzo di una sola password per tutti i servizi. Questa è una rottura. Io dicevo ai miei utenti: sì, però qui mettici questa, di qua, sì, però ora te la cambio. Utilizzano LDAP, cosa che io avevo provato, non ci avevo mai capito nulla. LDAP è un sistema di gestione centralizzata della password. Quindi tutti i vari sistemi del server utilizzano un solo provider di password, e quindi c'è una sola password. La presenza di una comunità, perché io ero tanto solo a fare quella cosa lì, e quindi immaginate, era una noia particolare. e poi soprattutto la disponibilità di piattaforme diverse. Cioè, loro sono partiti con l'idea, ai tempi quando li conobbi, di poter utilizzare i piccoli computer, anche i piccoli computer che allora si cominciavano a fermare, quindi i Lime, a tempi c'erano quelle cose tipo Lime, poi è arrivato il Raspberry, ha fatto piazza pulita di tutti, lo Unost che gira qui è su un Raspberry, credo 2, ora non me lo ricordo esattamente. E quindi la cosa era interessante perché potevo levarmi di mezzo questi scassoni puzzolenti, sudici e rumorosi e metterci uno splendido Raspberry che costa il giusto, costume giusto e non dà noia all'arredamento casalingo. E in effetti queste promesse sono state largamente, largamente mantenute. Poi si farà un pochino di cosa più lunga. Allora, appunto, cominciamo subito. Non è un sistema operativo da hackers. Non vi aspettate pen testing e cose di questo genere, perché no, non c'è niente di tutto ciò. Non è un sistema operativo da ricercati dai servizi segreti, perché non è. Parlando alla meeting, questa cosa la metto ben di salto, perché siamo tutti un po' paranoici, giustamente. Però qui non c'è né privacy, nel senso non c'è la privacy fra i vari utenti, ovviamente, del sistema, all'esterno è un mondo sconosciuto. E soprattutto non c'è niente, praticamente niente di servizi per garantire l'anonimato. Che, fra l'altro, se uno ci pensa un attimino, sarebbe un'assurdità, perché, come ho detto prima, è pensato per piccoli gruppi. È una cosa pensata per cui questi gruppi, poi lo spiegherò un pochino meglio, devono essere anche coinvolti nella cosa. Inutile averlo anonimato se poi dopo si va a bere la birra insieme, frammette. E oltretutto non è neanche pensato con questa gran paranoia per la sicurezza. Perché? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente uno un pochino più esperto in 5 minuti lo sfonda come uno nostro. Però qual è la cosa che... perché non viene posta particolare attenzione a questo aspetto? Perché sono tutti piccoli server. Te mi sfondi il mio server di casa e ti ottieni 5 password. Cazzo. Sono 5 password, sono 5 minuti, un minuto a password hai vinto il mongolino, come si diceva una volta. Perché effettivamente sono piccoli server in cui il valore della forzatura è minimo. Cioè mi viene a leggere la mia email. Questo è la cosa più erotica che tu riesca a fare. Per cui non viene pensato da questo punto di vista comunque ne parlerò un pochino meglio più avanti. Soprattutto ci sono tanti programmi, per cui metti tante cose dentro, poi alla fine ti piglia l'orgia di metterci dentro Mastodon, FreeHandica, viene fuori un tritio che alla fine, però ce li puoi mettere, più o meno vanno. Allora, appunto, cominciamo subito dai problemi. I problemi sono questi, gli utenti, come ho detto prima, la gestione complessa degli utenti, e questo comunque lo spiegherò meglio, le ridondanze, anche questo lo farò vedere. Qui ci sono cazzi, la dipendenza da servizi esterni è uno dei punti più deboli di tutto questo progetto, e questa falsa semplicità che anche questa andrò un pochino a indicare. Allora, no, scusate, ho sbagliato. Allora, perché gli utenti fidati? Appunto, gli utenti fidati perché le persone che partecipano a questa cosa qui hanno... probabilmente, io non mi ci sono mai messo perché non ho le capacità e neanche per tantissimo interesse, di poter, dandogli un accesso, di fare cose brutte. Di conseguenza bisogna che questo sistema operativo venga installato per comunità, per gruppi in cui tutti si sia partecipi un pochino e tutti si abbia l'interesse a mantenerlo funzionale. Ad esempio, ci sono alcuni servizi che danno direttamente accesso al file system, per cui ti possono, se arriva il cattivo, se te tu chiami il lupo cattivo a casa tua, può darsi che ti ci metta qualsiasi mischierata dentro o qualsiasi cattiveria. Nextcloud è uno, Airsonic, poi li faccio vedere un pochino, Girafo. La gestione degli utenti. La gestione degli utenti, come in tutti i sistemi Unix, è un po' un delirio. Io non c'ho mai niente. E permessi, gruppi, i super permessi, i super gruppi, tutte queste cose qui. Unohost un pochino cerca di semplificare questa cosa qui, però alla fine, per riuscire a far accedere la mia figliola alle canzoni, ho dovuto un pochino grullire. E un pochino è un pochino più, è la parte, forse è la parte più complessa di un'installazione iniziale. Ridondanze. Poi faccio vedere un pochino come vengono installati i programmi. I programmi vengono installati in una maniera facendo un trucco barucco, per cui vengono creati dei falsi pacchetti, dei fake, come vengono chiamati, pacchetti Debian, che si tira indietro un po' di dipendenze, per cui ti trovi un server dove c'è PHP 7, 7.3, 7.4 e tutte sta JGB, poi c'è Python 39, Python 45. Se fa lui bene, se ci dovessi mettere le mani io, sarei veramente arreso. Per cui, tanto per fare un esempio, installando programmi, c'è chi installa MySQL, in questo caso MariaDB ovviamente, e c'è chi installa Postgres. Tutti, tu c'hai due database, server database che girano contemporaneamente. D'altra parte, appunto, le guerre di religione evidentemente sono ancora in corso, ancora qui, per cui c'è chi vuole utilizzare Postgres, chi vuole utilizzare... Però se te li trovi tutte e due, poco dopo. Un po' una ridondanza, insomma, totalmente non mi avesse fatto un lavoro di pulizia, ma insomma. Questo è il punto più delicato, è più problematico, la dipendenza dai servizi esterni. Perché i servizi esterni? Perché se te hai, come l'ho fatto io, un server in casa, l'IP che ti viene assegnato è normalmente un IP di quelli residenziali, cose di questo genere. E quindi, ad esempio, la posta elettronica non ti ci arriva. Poi faccio vedere quello che viene fatto sulla posta elettronica. Per cui, ad esempio, questo è un problema. Il DNS in casa non te lo gestisci, ti ci vuole qualcun altro che ti gestisca il DNS, perlomeno così ho capito io, poi non sono un tecnico, per cui non è... E per alcuni servizi, in particolare appunto anche l'email, c'è bisogno di un IP statico, che in Italia normalmente costa dei soldi, e soprattutto i provider normalmente non lo assegnano. Di conseguenza ci vuole un servizio che ti dia un IP statico. Io utilizzo una VPN per fare questo, che la pago, praticamente anche la pago, sembra una decina, $12 al mese, una cosa di questo genere, forse meno, non me lo ricordo esattamente. Comunque, però, se loro domani mi fanno ciao, io faccio ciao a tutti i miei utenti, perché dipendo da loro, necessariamente, dipendo da loro. E poi sono detto, parlando, ho presentato come sistema operativo semplice, che semplifica, ovviamente questa semplificazione è falsa, sono bugiardo nell'animo, perché ovviamente sono necessarie tante competenze che ti obbligano, obbligate, delle tante competenze che sono obbligatorie. Per cui non lo consiglierei di installarlo a chiunque, ma a chi sa, ad esempio, cos'è, che sa distinguere se è un server. Se gli dico ho messo un server DNS, quello capisce che cosa ho fatto, cosa sono gli indirizzi IP, cos'è un DNS. E soprattutto è necessario sempre un pochino, molto meno di quello che era il prima, però modificare dei file di configurazione. Questo è un pochino necessario. Unohost viene molto incontro a questa cosa qui, però alla fine un po' di ciacciatine bisogna farle. Di conseguenza bisogna avere un minimo di competenza sull'utilizzo di un terminale Unix e Linux, perché questo è abbastanza un prerequisito. Loro quando lo presentano, questi che realizzano Unhost, parlano dell'Ubuntu per i server casalinghi, e non ci siamo, non è vero. L'Ubuntu forse di qualche anno fa, ora ancora non ci siamo, non è che se lo installi ti trovi boom, a palla la cosa sistemata. In verità, ad esempio, per i servizi esterni ci sono delle opzioni che loro caldeggiano, ad esempio l'utilizzo di provider DNS e o VPN che loro hanno individuato, loro collaborano, perché sono provider comunitari, provider etici, è uno in particolare belga. Però un pochino di roba è sempre necessario mettere. Allora, ad esempio, questo gruppo di Unhost offre gratuitamente un servizio di DNS, non si va sul tecnico, non so. Qualcuno se mi lascia alzi la mano, lo dica, poi io ci provo a spiegare. Loro offrono un servizio di DNS dato da loro, per cui all'installazione ti chiede: ce l'hai un dominio? Sì. No, lo vuoi un dominio sui nostri server? E te lo configurano. Un altro problema che io non ho messo, perché sennò venivo maltrattato, perché questa cosa l'ho presentata anche a loro, è che il progetto è molto francese. Molto. È moltissimo francesissimo, nel senso che farò vedere un pochino, tante cose sono scritte in francese, perché i francesi ovviamente quando parlano in mondo parlano in francese, perché Napoleone ha vinto tutte le guerre, e in conseguenza parlano in francese, si parlano in francese fra di loro, e quindi diciamo un pochino imbarazzo. Chi non lo parla, può darsi ci sia, uno è abituato a vedersi tutte le spiegazioni in inglese, e lì ogni tanto gli scappa qualche pagina solo in francese. Però d'altra parte è un progetto nato e cresciuto in Francia, e quindi era anche, diciamo, non cosa. Allora, all'installazione. Se avete domande, fermate, se no mi chiacchiero, cioè, l'emozione, l'imbarazzo mi fa chiacchierare ore. Allora, cosa succede quando ho installato appena il mio primo Unhost? Ho una caterva di servizi già configurati, già ben configurati, devo dire, e funzionano proprio a diritto, tranquillamente. L'email, io ho scritto Jabber, ma sarebbe XMPP, il sistema di comunicazione, il fratello scemo di WhatsApp. Abbiamo un firewall configurato nella versione nuova, non funziona, insomma, si dice sottovoce, un server SSH. Ora li faccio vedere un pochino più specifici, server web, appunto i server SQL, un server LDAP che funziona, e poi fail to ban come sistema di anti-attacco, come si chiamano, gli attacchi insistiti, insomma. Allora, l'email, questi sono i programmi che vengono utilizzati, POSFIX per fare la distribuzione della posta, Dovecot per farla leggere, RSpamD per lo spam. Vengono configurati in maniera efficace, veramente efficace, con tutti quegli aggeggi che io avevo provato a fare a mano, non ci avevo mai più nulla, che sono i DHIM, questi aggeggi SPF, che servirebbero per... Vabbè, lasciatemi parlare, non mi fate parlare, per combattere lo spam, la posta elettronica fasulla, tutte queste cose un po' corte, queste braghe un po' corte che hanno provato a metterlo. Ovviamente questa email funziona se abbiamo un record DNS ben configurato e l'IP adatto. Ad esempio quello che abbiamo qui all'Hack Meeting ovviamente non sta funzionando l'email, ovviamente, che non c'è nulla. Jabber è uguale, come server viene utilizzato Metronome, che dal nome francese capite anche che è un fork di Prosody, che è un server Jabber molto utilizzato, è un fork di Prosody e viene fondamentalmente sviluppato per Unhost da, appunto, da persone interne, però funziona abbastanza bene, riesco a farci quasi tutto, praticamente tutto, tranne le telefonate non sono riuscito a fargliele fare. Allora, il firewall, appunto, per decidere cosa rendere disponibile e cosa non rendere disponibile di porte del tuo server. E queste cose qui, tutte queste cose qui, vengono modificate ogni volta che te modifichi qualche configurazione del server. Ad esempio, vuoi configurare un dominio nuovo? Benissimo. C'è tutta la sistemazione per fare il dominio nuovo e il dominio nuovo ti configura la posta elettronica, ti configura il Jabber, ti configura il firewall in quel caso del dominio. Però ad esempio installi un programma che ha bisogno della porta 772, benissimo, lo script di installazione ti modifica il firewall per rendere disponibile la porta 772 come deve essere. E funziona abbastanza bene, prima utilizzavano i ptables, ora funziona ftables, mi fermo qui, non so cosa significa, basta, non mi fate domande perché non so che cosa serve e basta. SSH, appunto, che è quello che serve per collegarsi al terminale al server, anche qui con una configurazione da delle cose ti permette di far fare login solo all'utente amministratore oppure scegliere altri utenti che possono fare il login diretto sul server. Server web viene utilizzato in Nginx, non so come si pronunci, è questa aggeggio qui. Anche qui, se te aggiungi un dominio, ad esempio, Nginx viene configurato per tutti gli aggeggi che servono per avere il dominio, perché risponda a tutti i domini che te gli dici che hai sul tuo server. Questo è il server SQL che lo utilizza per qualsiasi cosa. Appunto, ci sono tutte e due, per cui teneteveli. Se uno utilizza questo, uno utilizza quell'altro. Questo server LDAP era quello che vi dicevo che permette di avere una password, quasi tutti i servizi, alcuni non ce l'hanno, non hanno il supporto LDAP, per cui, però normalmente con la password di uno ci fai Jabber, ci fai l'email, le cose principali ce le fai. E questo field ban che serve per impedire attacchi sulle porte che te tieni aperte. Anche questo, se te apri una porta viene modificato il field ban perché vada nascosto su quella porta del server. Viene modificato all'atto dell'installazione. Era questo quello che mi prometteva, perché quando te non fai come facevo io prima, ti dimenticavi ovviamente che te avevi aperto la porta 721 e questa configurazione non c'era, perché te ne dimenticavi, non era il tuo pane. Allora, che cosa c'è dentro le applicazioni di Unhost? Unhost è pensato molto per gruppi, per comunità, per situazioni appunto in cui c'è bisogno di una condivisione anche proprio fra i vari utenti, per cui ci sono dei servizi internet aperti, che erano quelli che vi ho detto, ad esempio l'email, l'XMPP che sarebbe il Jabber, Mastodon perché ne hanno parlato ieri sera, per fare degli esempi. Servizi interni, per cui ci sono tanti servizi, tanti programmi, sono possibili installare tanti programmi che permettono appunto la scrittura collaborativa, e quelli ce ne sono tantissimi. la gestione di un budget in gruppo, la condivisione dei file, il Kanban è quello della condivisione dei compiti fra le varie persone del coso. E poi, oltre a questo, ci sono proprio dei servizi, diciamo, personali, per cui ci sono, ci metti le rubriche, ci metti i lettori di notizie tipo RSS, cose di questo genere, ti tieni i tuoi file, ti permetti di avere i tuoi file sempre a disposizione, e backup. Ora faccio vedere qualche esempio, intanto per... Ovviamente Nextcloud è una delle più in voga, viene installato, funziona a diritto. Nextcloud era la mia bestia nera, perché quando uno lo installava a diritto, tutte le volte dovevi aggiornarlo, ti cancellava tutto, e la tua moglie si incazzava perché aveva cancellato tutte le foto del cellulare e cose di questo genere. E per cui era una palla Nextcloud, però effettivamente è una delle più usate. Anche perché, come molte di queste applicazioni, hanno un'interfaccia molto conveniente, molto efficace per i cellulari. Per cui Nextcloud sul cellulare ci sta come un ragno di buco, e lo utilizzi anche dal computer, però effettivamente l'utilizzo principale, perlomeno per i miei utenti, è attraverso il cellulare. Appunto permette, non so se lo conoscete, ma insomma permette di fare un monte di cose, troppe, veramente troppe, però è tanto utilizzato e in effetti è decisamente efficace. Airsonic, questo è stato acquistato dall'affetto di mia figlia, perché ti permette di l'ascolto dal remoto della musica che hai a casa. Ti permette di scaricarla, di ascoltarla, di organizzartela un pochino. Diciamo, appunto, fra i miei utenti è molto popolare, ed è un aggeggetto che si utilizza anche bene, appunto, anche a lui, molto bene dai cellulari. Ha un problema grave, che lui è un Java bestiale, si tira dietro tonnellate di interfacce, Tomcat, io non ci ho capito niente, ti fermo subito. So che ti piglia 63 giga di RAM e tutte le volte fa qualsiasi cosa, però ora ce n'è uno molto più bellino che si chiama Navitrom. Quello è molto più bellino, fa le stesse cose, è molto più leggero. Una cosa molto bellina che ha Nextcloud è la possibilità di avere uno spazio web. È geniale, eh? Perché cosa vuol dire? Che fondamentalmente ti apre un... Ti configura il tuo Nginx per avere una directory in cui ti puoi accedere via FTP e installarci dentro cose che altrimenti non ci sono. Se uno ha un po' la capacità di farlo, ci puoi mettere la tua pagina web, il tuo aggeggetto, il tuo blog. In verità di motori di blog ce ne sono a decine, però io ho il mio fatto in HTML statico, fatto a mano con Vim, e lo voglio mettere lì. Per cui, ad esempio, io l'ho utilizzato perché in questo modo ho installato questo, ho messo questa interfaccia, questa finestra, scusate, che è un piccolo programmetto in PHP che legge una libreria Calibre. Per cui non hai bisogno di tenere Calibre, ma legge soltanto i libri che Calibre rende disponibili. Si chiama COPS, è semplicissimo, e uno è compatibile con i lettori da cellulare o da, come si chiama, PDS, quella cosa lì. Uno mette l'indirizzo, ci mette la password e coso, e hai i tuoi libri consultabili in questo modo. Questa è una cosa molto bellina, questa qui dello spazio web, perché effettivamente si utilizza facilmente. Questo è un altro esempio, questo è un lettore di news, di feed RSS, che ti permette di avere tutti i tuoi feed in una sola in un tuo server, per cui se tu li leggi dal computer, se tu li leggi dal cellulare, se tu li leggi dai computer di lavoro, gli stati di lettura di cose lì vengono salvati lì. Per cui se non ti stai a rileggere sempre le solite le solite cose perché le stai leggendo da tre apparecchi diversi. Anche questo è molto bellino, ce ne sono, io utilizzo questo perché sono anni che lo utilizzavo, però ce ne sono tanti, sia in un altro, si chiama Fresh RSS, poi, che fanno quello stesso lavoro, che hanno tutti i loro client per cellulare, che poi è la cosa decisiva, che gran parte, posso... vediamo un pochino. Vabbè, ora io avrei anche finito. Non è l'unico progetto di questo genere che esiste nel mondo, su internet, ad esempio quello più famoso e rinomato, diciamo, specialmente negli Stati Uniti, è questo Freedom Box, che però parte da tutt'altra strada, parte da un famoso discorso di questo professore Eben Moglen, che partendo dalla prima disponibilità, non so se ve lo ricordate, il primo computer, plug computer, non so se ve lo ricordate, si attaccava alla presa ed era poco più di un alimentatore, quello che si chiamava Shiva, tanto per essere... cominciò a dire, probabilmente sarebbe il caso di portare i servizi che noi vediamo all'esterno, di portarceli in casa, e quindi fece nascere questa idea di questo Freedom Box. Però Freedom Box è molto diverso, perché io non lo conosco esattamente, lo seguo da praticamente da sempre, però non mi ci sono mai perso, anche perché prima parlavano sempre di questo Shiva Plug, che in Italia non ho mai visto, non sono mai riuscito a trovarlo, e poi dopo hanno cambiato perché avevano problemi e così. Però il fatto è che Freedom Box parte molto invece sulla protezione della privacy e dell'anonimato. Non è Tor, comunque utilizza estesamente Tor, e non utilizza servizi che per natura sono pubblici, come l'email, per cui tu puoi accedere però solo ad alcune cose, quindi è veramente diverso da un punto di vista, però diciamo a una prima occhiata può assomigliargli. Questo invece è una blend di Debian, per esempio, cioè Debian l'ha preso come progetto proprio, e quindi lo trovi sul sito di Debian come blend, si chiama, tanto è vero, è sul wiki ufficiale di Debian. No, qui ho finito, e poi c'era anche questo. Anche questo nasce diciamo come fork da Freedom Box, e anche questo appunto molto tirato sulla privacy, però da quello che ho letto, da quello che ho capito leggendo tutta la presentazione, è praticamente il progetto di un singolo o poco più, veramente poco più. Non dovrei aver finito, perché qui questa è la presentazione. Mi mancava solo di una cosa da raccontare, me ne rendo conto adesso. Una delle cose che prometteva Freedom UnOff era la presenza di una comunità che partecipa, insomma, a cui chiedere aiuto fondamentalmente. E una delle, appunto, è stata una delle cose che in verità ho trovato, anche se è una comunità che si organizza solo su forum, su internet e su web, per cui sono un po' una palla da seguire, però ormai quella era l'epoca in cui, quando sono nati, c'era quello lì, la moda era quella, per cui effettivamente la comunità esiste, è molto vibrante, ho detto piuttosto francese, ma insomma... se tu chiedi, a volte ti danno un po' di bischero, ma io non ho mai avuto problemi a farmi dare di bischero, mi è riuscito spessissimo, però aiutano, e non è un progetto morto, tutt'altro. Ad esempio, ho saltato un po' di slide, quello che vi dicevo all'inizio, vediamo se lo ritrovo all'inizio, tipologia, le promesse, ecco, da questo, ecco, faccio vedere un po', torno un po' indietro, perdonatemi, no? Allora, quello che vi dicevo all'inizio, tutte queste cose che promettevano, questa era quella di Debian, appunto, quindi di Debian viene utilizzata la struttura di base, per cui bene sì, systemd, la pacchettizzazione quando disponibile utilizzano i pacchetti Debian, o se no fanno quel trucchetto di fare dei fake, dei pacchetti fake, vengono creati al volo mentre tu installi, installando il programma. Poi molti programmi, questo è un esempio, ora si vede nulla, ma insomma ci sono, vedete, in ordine alfabetico evidentemente, quindi ci sono questi, c'è una sfilata lunga, insomma una sfilata lunga. Ecco, questa è l'interfaccia di gestione. Questa è l'interfaccia di gestione che permette appunto di configurare gli utenti, di configurare i domini, di configurare le applicazioni, gli aggiornamenti, tutti i vari servizi, vedere se funzionano, se non funzionano, cercare di capire perché. E appunto ci sono degli aggeggi, siamo per vedere, per fare ping, tipo ha un'interfaccia agli steroidi, diciamo, come direbbero, dei router casalinghi. Però è piuttosto efficace, effettivamente. E questa è l'interfaccia per gli utenti. Ecco, questo è quello di casa mia, sì. Questo è quello di casa mia, ora l'ho cambiato un po' perché... Per cui i vari servizi sono lì. E quei bottoncioni, quei quadratoni sono da cliccare. Questo vi faccio vedere un pochino degli esempi. Questo qui è serve per condividere i bookmark, i segnalibri dei browser. Questo qui serve per questo serve per leggere l'email via web. Questo serve per salvare gli articoli web che tu vuoi rileggere o che tu vuoi salvare, perché il pocket di Firefox, per chi lo usa, questo è un pocket di Firefox fatto come se lo tiene in casa. Quello è un banale WordPress, quello è Mastodon. Ci sono calendari casalinghi, sono pagine HTML che vengono create partendo dalle agende e che sono in uno spazio web, sono semplicemente HTML statico e che tu clicchi lì e ti viene l'elenco delle varie cose casalinghe. Quello è il Sonic, appunto. Questi sono quelli che ho installato io. Poi, l'ho detto, ce ne sono veramente tanti da installare. Appunto, questo era quello che vi diceva della password. E questo è quello che vi dicevo. In effetti, il supporto... Funziona abbastanza bene. C'è anche un canale su IRC, che poi c'è su Jabber, su Matrix... c'è un canale IRC abbastanza ben frequentato dove si può chiedere facilmente aiuto. Ed era quello che vi dicevo io prima all'inizio, appunto, mi ero dimenticato di farvelo vedere, la disponibilità di piattaforme diverse. Loro ti propongono ovviamente il solito MD64, oppure anche delle roba che gira in virtuale. Quindi Docker, qui e lì non mi fermo, non ne so niente. Queste ARM, queste qui che erano quelli che c'erano prima, tipo Lime o Linuxino, questa GGV che diciamo sono stati messi fuori mercato da Raspberry, che è diventata una delle piattaforme più in voga su di uno host, che costa poco, se ne trova un monte e funziona decisamente bene. Ora io qui c'ho scritto che Raspberry 4 è nella versione beta, in verità nella nuova versione stabile c'è anche Raspberry 4 di ora, non so che Debian utilizzano per la Raspberry 4, non ho ben capito perché. Raspberry 4 con Debian ci le tiene un po'. Però so che lì c'hanno anche questo Raspberry 4. Basta. Ho finito, basta. Domande.
Guarda, prendi il dominio. E loro ti offrono un dominio?
Sì. No. Un DNS, per cui è un qualcosa, nome Pippo Pippo, punto YHN mi sembra, punto FR. Oppure ce ne hanno due o tre. È un servizio dato gratuitamente. Non è integrato, nel senso che all'installazione ti viene chiesto: ce l'hai un dominio? No, lo vuoi utilizzare un dominio di questo genere? E loro ti fanno il DNS. Però ovviamente non c'è niente di pistatico, o meglio, se approfondendo e seguendo un pochino il loro link, arrivi a questo provider che è belga, che dà anche domini, dà anche i pistatici, dà anche connessioni IPv6, una serie di cose. Io non ho capito se arrivano fino in Italia, bisognerebbe, era una cosa che mi ero riproposto di fare e poi di studiare un pochino, ma non ho mai avuto l'occasione. Però no, ti danno un dominio di questo genere, ecco. Domande ancora?
Ci gira il protocollo Matrix.
Come, scusami?
Il protocollo Matrix.
C'è Synapse. C'è Synapse come server client. Come, scusami? Synapse è un client server Matrix. Sì, fa, ti fa il tuo nodo Matrix, però lo fai con Synapse, non è quello ufficiale, diciamo.
Hai scontato problemi con l'utilizzo di mail?
No, no. Effettivamente era uno dei dubbi che avevo. Io ho un dominio registrato che utilizzo come posta elettronica personale, registrato da molti anni, e l'ho spostato lì. Effettivamente non ho avuto, nessuno si è lamentato di me tornata indietro, ecco, l'ho rifiutato. No, non ho avuto, però c'ho, non so se c'è, comunque c'ho un IP statico io, c'ho una VPN da un provider che mi dà un IP statico.
Nextcloud,
cioè, Nextcloud potrebbe fare il sistema operativo, no? Come Emacs, no? Un sistema operativo sta dentro a un'interfaccia web. Nel senso che dentro, visto, ci si può installare un monte di roba. Quello che installano loro è il Nextcloud aggiornato, per cui ci si può fare praticamente tutto, e anche la cifratura da parte dell'utente, diciamo, di tutto quello che tu salvi dentro. Io non l'ho abilitata perché, ad esempio, questo ti impedisce poi di condividere file con le altre persone dello stesso Nextcloud o di altri Nextcloud, perché appunto sono cifrati, così ho capito io. Però si può fare, c'è l'opzione, sì. Altre domande?
Ma non so se avevi guardato quanto è difficile scrivere, cioè aggiungere un servizio e renderlo disponibile.
Senti, io ho provato a guardare, però allora, uno, non ci ho capito nulla perché appunto non è il mio campo. Due, diciamo, levandosi un pochino da questa cosa qui, è uno script, l'installatore è uno script in Python che va a prendere uno scritto che va a prendere tutto quello che te. Di tutto quello di cui ha bisogno da GitHub, per cui c'è una pagina GitHub, e questo secondo me era un problema e io l'ho chiesto come mai GitHub, dopo eventualmente ve lo spiego. Lui si collega a questa pagina GitHub e scarica uno script che fa un monte di cose, ad esempio crea un pacchetto Debian fake per installare tutte le dipendenze. Non credo sia particolarmente difficile, se uno sa che cosa, di che cosa, queste parole che ho utilizzato fino adesso, se lui gli dà un qualche senso. Tanto è vero che effettivamente è un fiorire di nuove cose proposte, di nuovi programmi proposti, perché quelli che vi ho fatto vedere sono i programmi, diciamo così, fra virgolette, ufficiali, quelli che vengono elencati nella loro pagina. Però se tu segui il loro forum, se tu segui il canale IRC, Ci sono tante persone che danno le indicazioni per installare tante altre cose. Ovviamente quando vai a installare ti viene detto occhio, perché questo non è ufficiale, potrebbe essere un gran troiaio. Però non dovrebbe essere particolarmente difficile, però sinceramente mi fermo qui. Però di programmi ce ne sono veramente tanti. Se uno va a vedere, loro li elencano in 4-5 livelli diversi, quelli ottimi, da quelli ottimi a quelli super alfa. Ecco. Però al di là di quelli ce ne sono tanti che stanno proponendo pacchetti, per cui non dovrebbe essere una cosa particolarmente difficile. Questa cosa qui del installare i pacchetti fake Debian serve perché tu eviti di cancellare qualcosa che ti smette di far funzionare il tuo programma, il Sonic, perché te ti cancelli Tomcat. Ecco, tanto per il cazzo è sto Tomcat e lo levo. Invece questo ti dice no, occhio, perché se tu levi questo io ti levo anche. Utilizzano questo modo Debian. Altre domande? Torno indietro. Questo. Beh, insomma, fate altre domande.
C'è un pacchetto debole.
Come?
C'è un pacchetto debole.
Per installarla? No, c'è uno script. Se hai una Debian già installata, loro ti danno le immagini da installare. Che ti installano Debian e poi parte la configurazione sulle varie piattaforme. Se te ce l'hai già installata, c'è uno script, quelli, sai, quei bash che pigliano da internet delle cose, quelle cose brutte. Io l'ho fatto, funziona. Insomma. Comunque no, davvero, c'è quello, oppure ti scarichi lo script e lo fai partire in locale, insomma, niente di... Però c'è uno script di installazione.
Ma secondo te quanto siamo lontani dal punto di server?
Secondo me è un monte, lo dico sinceramente. Il punto dei server, il problema è un po' la moglie ubriaca, no? E la moglie piena. Il problema è che se te vuoi tanti servizi non puoi avere questo enorme repository di servizi che qualcuno gli fa i controlli di sicurezza, i controlli di funzionamento. Secondo me è un po' molto al di là. Ti ho detto, ci sono alcune applicazioni che vengono certificate per essere ottime. Nextcloud mi sembra sia una di quelle. Per cui quelle lì le installi abbastanza a diritto, però delle competenze un pochino più tecniche ci vogliono sempre. Sì. Bene, è stato un piacere.
Grazie.
Boia, preciso, alle 4, vai a dire. Come? C'è un server Mumble. Ho visto che c'è, è quello che fa telefonia, vedo? Fa telefonia? C'è anche quello. L'ho visto.
La Mumble è per fare
il report.
Adesso non
so dove siamo. Comunque c'è un server. Il Mumble è quello che utilizzano giocate uniche, cioè, chiacchieramente
sì,
giochi.
Sì, sì,
no. Allora l'ho visto, ora non l'ho mai installato, ma l'ho visto sicuramente. Se non so a che livello sia, ma l'ho visto, sì. Ma di programmi ce ne sono veramente tanti, non è che non sono 500 euro che mi danno a nero e mi fanno di queste cose. Dai, spengiti, fallo. A posto, chiarita? Viva, grazie, la cosa migliore.
Il web server che hai nominato, NIGX, si pronuncia Nginx?
Nginx.
O bene. È Nginx in inglese.
Nginx, bene.
L'ho visto sulla pagina wiki.
Me lo immagino, sì. Il nome l'hanno fatto scegliere a un manicomio, però. Perché io credo hanno fatto un referendum dentro un manicomio che trova un nome del genere.
Va bene, grazie.
Prego, grazie a te. Io non si addormentava. Pescille. Pescille. E dormi, no?